Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
Buongiorno e ben ritrovati a Chiese in diretta da Luisa Nitti. In questa puntata ci muoveremo tra temi molto diversi tra loro, ma accomunati da una stessa ricerca, quella di uno spazio umano dove sentirsi accolti, ascoltati e riconosciuti.
E buongiorno anche da parte mia, Chiara Gerosa. Partiremo infatti da un appuntamento che si terrà nei prossimi giorni a Lugano in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Una veglia di preghiera aperta a tutta la cittadinanza, proposta come momento di raccoglimento, ascolto e vicinanza verso tutte quelle persone che ancora oggi in molte parti del mondo vivono discriminazioni, esclusione o violenza a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.
L'iniziativa è promossa dal gruppo La Porta Aperta, Spazi di Inclusione, insieme all'Azione Cattolica Ticinese, in collaborazione con diverse realtà cristiane presenti sul territorio. La veglia si svolgerà venerdì 22 maggio alle 20:30 nella Chiesa Evangelica Riformata di Lugano.
E sarà anche un'occasione di incontro tra sensibilità e percorsi ecclesiali differenti nel desiderio di continuare un cammino di dialogo e di ascolto reciproco. Vediamo allora più da vicino il significato di questa proposta nel nostro primo servizio che hai curato tu, Luisa.
Per un credente della nostra comunità, essere chiamato per nome è proprio tutto quello che noi chiediamo, essere visti e riconosciuti nella nostra dignità ed essere fratelli e sorelle di tutti.
Emilio Motta, del gruppo La Porta Aperta, che promuove la veglia di preghiera a Lugano, si sofferma sull'importanza dell'essere visti e chiamati per nome. Il riferimento è al versetto biblico che quest'anno è stato scelto per la veglia ecumenica, Isaia 43. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Organizzano la veglia, che si terrà venerdì 22 maggio, il gruppo La Porta Aperta, composto da credenti cattolici della comunità LGBT+, insieme all'Azione Cattolica Ticinese, e fra gli organizzatori anche la Chiesa Cattolica Cristiana della Svizzera e la Chiesa Riformata di Lugano, che ospita l'iniziativa per il secondo anno consecutivo. Si tratta di un momento di raccoglimento, preghiera, intercessione per coloro che sono discriminati o subiscono violenza a causa del loro orientamento sessuale o della propria identità di genere. E sentiamo ancora Emilio Motta sul versetto biblico scelto quest'anno.
Quando Isaia pronuncia queste parole, si rivolge a un popolo in esilio. In pratica si rivolge a chi? A persone sradicate, persone umiliate, private addirittura del nome e anche della loro storia in un certo senso. È proprio in quel momento lì che Dio gli dice: io ti ho chiamato per nome, cioè cosa vuol dire? Ti riconosco, ti vedo e ti restituisco quindi la tua dignità.
Ritrovare dignità anche attraverso il linguaggio, in un mondo in cui, non va dimenticato, ci sono paesi dove l'omosessualità è punita con il carcere. La veglia di Lugano guarda verso questa prospettiva globale, ma a livello locale è proprio l'aspetto del linguaggio, dell'essere visti e nominati, è un tema che solleva alcune criticità. Già lo scorso anno un gruppo di area cattolica aveva promosso una raccolta di firme per fare in modo che la veglia di Lugano non si tenesse presso una parrocchia cattolica. Quest'anno il medesimo gruppo ha diffuso un comunicato stampa in cui, fra l'altro, chiede all'amministratore apostolico Alain de Rémy di fare chiarezza sulla partecipazione dell'Azione Cattolica a questa iniziativa. In questo comunicato stampa pubblico si afferma inoltre: all'amministratore apostolico chiediamo di assumere una posizione chiara, distinguendo la doverosa pastorale di accompagnamento delle persone ferite nell'identità fondata sull'accoglienza nella verità, secondo quanto da sempre indicato dalla Chiesa, dall'adesione a categorie ideologiche e a concezioni dell'inclusività non riconducibili all'antropologia cristiana. La veglia di preghiera cade in prossimità del 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omo, trans e bifobia, istituita nel 2007. Molte comunità cristiane nel mondo, insieme a persone della comunità LGBT+, ricordano con culti e veglie di preghiere le vittime dell'omo bitransfobia. È accaduto anche nella vicina Como lo scorso 10 maggio. Lì la veglia di preghiera è stata organizzata in collaborazione con la Chiesa Evangelica Valdese di Como, con la Diocesi di Como tramite l'Equipe per la Pastorale per le Persone LGBT+, e insieme anche all'Ufficio per la Pastorale della Famiglia. Dunque un coinvolgimento pieno in questo caso della Chiesa Cattolica per un incontro marcatamente ecumenico. A fare in qualche modo da ponte fra questa esperienza di Como e quella del 22 maggio a Lugano è la pastora valdese Anne Zell, che esercita il suo ministero in entrambe le città, appunto fra Como e Lugano. Lugano, città dove si sta preparando in questi giorni, insieme ai suoi colleghi della Chiesa Riformata, ad ospitare l'evento. La veglia di preghiera per la pastora Zell è un evento coerente con le linee generali della Chiesa Riformata.
Per me si inserisce comunque in una vocazione che le nostre chiese hanno di tenere aperte le porte a tutte le persone, innanzitutto, e di essere molto attenti, di impegnarci contro le discriminazioni. È un po' un peccato che non è possibile proprio nominare specificamente il tema di questa veglia, il titolo sarà contro le discriminazioni, ma poi il contenuto sarà molto specifico, si citeranno anche le notizie, i numeri, si parlerà di testimonianze e soprattutto ci sarà una parte nella veglia dove noi stesse cerchiamo di liberarci dai nostri pregiudizi, perché non è che vogliamo anche come Chiesa Riformata presentarci come la Chiesa migliore, è semplicemente aprire una possibilità per permettere che questa sensibilità si possa testimoniare e portare avanti senza chiusure, anche invitando le persone che hanno dei dubbi, che non hanno capito che non si tratti di una manifestazione politica o ideologica, ma di una veglia di preghiera.
La Chiesa Riformata Svizzera negli anni si è mostrata mediamente aperta su queste tematiche, anche se il percorso non è sempre stato lineare. Si è schierata per il sì, ad esempio, in occasione della votazione sul cosiddetto matrimonio per tutti. Ma certo, se si alza lo sguardo a livello globale, il mondo protestante rimane comunque variegato. Un esempio, su temi come l'accettazione nelle chiese o come ministri di culto di persone appartenenti alla comunità LGBT+, come persone omosessuali o transessuali o bisessuali, su questi temi la Chiesa Metodista Americana, ad esempio, si è spaccata. Anche nella comunione anglicana, la nuova primate, Sarah Mulley, è stata molto contestata da vescovi africani della stessa comunità anglicana che si sono opposti alle sue posizioni di apertura verso le persone LGBT+. E tornando a Lugano, sentiamo ancora Emilio Motta del gruppo La Porta Aperta, che rappresenta credenti cattolici appartenenti alla comunità LGBT+. C'è un aspetto che in definitiva conta molto per gli organizzatori, anche di fronte ad alcune polemiche di questi giorni.
Non è una veglia di preghiera perché dentro la Chiesa Cattolica le persone vengono accettate. Non è semplicemente un chiedere un riconoscimento da parte di un ente religioso, di un'istituzione religiosa. La veglia di preghiera è un evento spirituale che si propone di pregare per tutte le persone nel mondo che sono sottoposte a discriminazione e marginazione. Quindi è un discorso molto più ampio rispetto alle cosiddette rivendicazioni all'interno della Chiesa o al riconoscimento dentro la Chiesa. Certo, è importante anche quello perché noi dialoghiamo e come credenti per noi è importante.
Cambiamo ora atmosfera e ci spostiamo idealmente tra sentieri, villaggi e memorie del nostro territorio.
Il Centro di Dialettologia e di Etnografia, oltre a svolgere ricerche sul territorio, propone infatti anche passeggiate guidate che permettono di scoprire luoghi, tradizioni e tracce del passato direttamente là dove sono nate. Un modo molto concreto per avvicinare le persone alla storia locale, soprattutto ora che la bella stagione invita sempre più a camminare e riscoprire il territorio. Tu, Chiara, hai seguito una di queste camminate. Oggi ci accompagni, idealmente, lungo la Valle di Blenio, insieme a due storici del centro.
Sì, con loro ho provato a leggere il paesaggio con degli occhi diversi, andando alla ricerca di segni, simboli e testimonianze che raccontano il bisogno di aiuto e di protezione e speranza delle comunità di un tempo. Tracce che in fondo parlano ancora oggi a noi.
E allora ci mettiamo in cammino con questo tuo secondo servizio.
Ci troviamo a Semione, in Val di Blenio. Cammineremo tra prati, muri a secco e tracce di un passato che ancora oggi ci parla, in compagnia di Paolo Stinelli, direttore del centro di ricerca, e Francesca Luisoni, collaboratrice del centro, storica e archivista. Incalzati dalle note di Sacra Terra del Ticino eseguito dal coro del Conservatorio Clairière, seguiamo un filo particolare, quello della ricerca di aiuto dal cielo. Alla Madonna, ai Santi, allo stesso Cristo ci si rivolgeva e ci si rivolge ancora in un bisogno antico, concreto e quotidiano. Chiedere protezione per il bestiame, per il latte, per i raccolti e per l'intera vita. L'appuntamento è di buon mattino davanti alla Cappella dei Morti di Semione.
È una delle testimonianze tra le più antiche che abbiamo. Siamo in Valle di Blenio, una valle particolarmente ricca e anche sorprendente di questi affreschi antichi. Li troviamo un po' ovunque, accanto ai sagrati, ma anche all'interno di campi e di prati, in luoghi insospettabili.
Francesca Luisoni, entriamo insieme in questa che è una cappella aperta, senza porte.
Abbiamo raffigurata una crocifissione al centro, vi troviamo ai lati diversi e numerosi santi. Lo stato di conservazione della cappella è ancora buono, è restaurata. Se restiamo sulla parete di destra troviamo dapprima un San Cristoforo che qui in Valle di Blenio conosciamo per essere raffigurato in modo gigante, impressionante sulla chiesa di Malvaglia. Poi troviamo un personaggio particolare che è questo San Lucio, che era il protettore anche di quelle che sono le mandrie e la produzione casearia, tant'è che lo troviamo raffigurato con in mano una forma di formaggio e un coltello.
Qui la richiesta di protezione ha un volto molto concreto. Questi santi sono figure che facevano da tramite verso Dio per le domande più disparate e anche molto pratiche.
Il percorso che facciamo oggi ci racconta di tante immagini a protezione di Ludiano e di Semione, ma anche a protezione di quello che era la produzione casearia, ma anche le donne, le madri, quindi un percorso legato proprio a una produzione diretta, ma anche molto, se vogliamo, pratica.
La cappella risale alla seconda metà del 400 ed è opera della bottega di pittori seregnesi. Paolo Stinelli, una bottega presente un po' dappertutto in Ticino, soprattutto nelle valli superiori e anche nei Grigioni.
Quello che può interessare appunto nel contesto di cui parliamo oggi, il modo di raffigurare i santi. Abbiamo una serie di santi, appunto protettori di tante attività anche quotidiane della popolazione, e sono rappresentati in modo da poter interpellare guardandoli negli occhi.
Possiamo immaginare come allora il fedele magari si mettesse proprio davanti al santo a cui doveva chiedere una grazia, non solo per contemplarlo, ma per parlargli, come in un dialogo.
Il rivolgersi al santo in quanto intermediario, in qualche modo, del sacro ha anche degli aspetti materiali. Ecco, qui a Semione abbiamo un paio di esempi per questo. Da una parte abbiamo delle iscrizioni proprio fatte sui santi stessi, sulle raffigurazioni dei santi stessi, con delle date, c'è un nome, appunto Hector Hofer, che si è fissato nella pittura stessa, era stata data nel 1569. In questo caso possiamo anche sapere di chi si tratta. Era il figlio di uno dei funzionari urani attivi nel baliaggio di Leventina in quel momento, che poi ha fatto carriera tra l'altro anche diciamo nel cursus honorum del cantone di Uri. Un altro intervento proprio materiale su questi affreschi è poi quello che in qualche modo testimonia un'interazione in senso negativo, se vogliamo, vogliamo, ma sempre in senso diretto. Il San Lucio, il San Luguzzone, quindi il protettore dei casari, che in realtà è un culto locale abbastanza diffuso, ma che non è un personaggio entrato poi nel martirologio dei santi della Chiesa, è qualcuno, per qualche motivo che non sapremo mai, è intervenuto direttamente poi sulla raffigurazione cavando gli occhi.
Lasciamo la prima tappa della nostra gita e ci mettiamo in cammino solo per qualche metro, perché poco sotto la chiesa parrocchiale incontriamo una cappellina molto più modesta. Qui la devozione non resta chiusa negli edifici, esce, si disperde e segna il territorio.
Qui siamo in una di quelle cappellette, quelle edicole che venivano costruite lungo le vie di comunicazione appena al di fuori dei villaggi, restavano per marcare il territorio, per appropriarsi in senso devozionale, ma non solo, del territorio.
Piccoli segni quasi invisibili se non li si cerca, ma che danno l'idea della persistenza di questo fenomeno. Le cappelle sono oggetti che nascono e spesso poi vanno a finire in rovina perché non vengono curate, ma a volte vengono anche rinnovate, ed è il caso di questa cappella.
Qualcuno nel XX secolo ha pensato e ha voluto ridare memoria anche materialmente a questo segno sul territorio attraverso la ricostruzione della cappella e attraverso la collocazione di una Madonna del Latte, che tra l'altro, ecco, ci rimanda al tema di cui si parlava prima, perché è uno dei motivi che dal 400 in poi si diffondono e che danno in qualche modo questo legame tra il sacro e in questo caso la maternità, ma anche appunto quello che è il nutrimento, il latte come prodotto, sì, su cui si basa anche l'economia.
La tutela di questi oggetti è ridotta a pochissimi manufatti, circa 150 in tutto il cantone, un'inezia rispetto ai 3.000 manufatti censiti solo nel Sopraceneri. Ma tanto dipende anche dalla coscienza dei singoli e delle comunità. Da Semione scegliamo il percorso che passa attraverso le rovine del castello di Serravalle. Appena dietro il paesaggio racconta un'altra storia, quella della produzione.
Ecco, qui siamo alle spalle del castello, quindi del sistema difensivo. L'interessante per il discorso che si faceva sui sistemi di produzione, su anche la ricerca di protezione in questo caso per le attività. Siamo proprio in un ganglio abbastanza interessante della valle e qui si concentravano elementi di potere, elementi di attività produttiva e anche presenze non soltanto nobiliari ma di persone, di famiglie, del ceto, se vogliamo, più elevato all'interno delle comunità locali.
Vigne, torchi, mulini e ancora una volta una o più cappelle votive che sottolineano la necessità di protezione. Entriamo a Ludiano per vedere l'antico torchio di Kat Mutal, davvero imponente. Il Centro di Dialettologia ed Etnografia ha prodotto un filmato che mostra come viene usato, con un meccanismo davvero complesso.
Per essere fatto funzionare richiede più persone, quindi anche qui è un momento di comunitario, almeno per chi era interessato a questo tipo di attività in relazione ai propri terreni. Ecco, sono elementi che in qualche modo strutturavano anche questi la comunità, non solo la produzione del vino in questo caso, o in altri casi dell'olio, dalle noci, cose del genere, ma anche rendevano visibile questo sistema produttivo che coinvolgeva famiglie ogni volta, al quale poi si può ricollegare il tema della protezione diffusa. Ecco, sulle architravi di tutti questi edifici probabilmente ancora oggi si potranno riconoscere delle croci o delle invocazioni che sono dei paralleli.
Il lavoro portato avanti dalle comunità, sacro e quotidiano intrecciati. Le immagini di vergini con bambino e santi non sono più solo nelle cappelle, ma anche sulle case. Francesca Luisoni.
Siamo davanti a una vecchia abitazione restaurata. Quello che vediamo è che nel restauro è stato conservato la nicchia votiva, che raffigura una Madonna del Latte con quello che dovrebbe essere un San Luigi.
In Ticino ci sono moltissime pitture murali, cappelle e oratorietti. Come ricordato, il Centro di Etnografia ne ha fatto il censimento, che oggi si può consultare tramite il geoportale del Canton Ticino. Una devozione privata che diventa però anche pubblica.
Questi dipinti e queste cappelle che troviamo nascono come un'espressione di devozione privata. Questo lo capiamo perché spesso i santi rappresentati sono i santi legati a una stessa famiglia, portano magari i nomi del o dei committenti, però è chiaro che mettendoli in strada, mettendoli su una via, affiggendoli alla propria abitazione, questa devozione diventa anche una devozione pubblica. Queste cappelle diventano punti di riti e di percorsi collettivi. Ad esempio vi si facevano le rogazioni, quindi quando si andava in giro a benedire i campi, a fare anche il percorso del proprio territorio comunale, ci si fermava a questi punti che erano stati voluti da uomini e da donne singole, slegate se vogliamo, l'ente istituzione chiesa, ma che diventano poi parte di una comunità.
E a volte raccontano anche altro.
Spesso queste cappelle sono anche una forma un po' di potere sul territorio, dove vi troviamo rappresentati degli stemmi di famiglia. È chiaro che il voler affiggere il proprio stemma di famiglia vuole anche dire: questo territorio è mio, qua ci sono io, qua esisto io. Quindi c'è anche una forma, oltre alla devozione, anche una forma di potere locale, possiamo dire, che viene rappresentata.
Tra l'altro oggi, guardando dove sono situate queste cappelle, possiamo anche ricostruire quelli che erano i percorsi di transumanza. Ci spostiamo più avanti nel paese di Ludiano. Paolo Ostinelli ci racconta la protagonista della maggior parte dei dipinti.
Il motivo della Madonna, che è, se vogliamo, la protagonista assoluta di queste raffigurazioni. Sin dal 400 eravamo partiti dalla Cappella dei Morti, dove almeno una Madonna è raffigurata, poi avanti fino alle Madonne di Lourdes, ai motivi, a quelle Madonne che spesso poi sono legate all'emigrazione.
Nel censimento fatto dal centro, la presenza mariana si dipana in molte varianti, quelle diffuse dagli ordini religiosi e quelle portate a casa dagli emigranti ticinesi all'estero.
Siamo arrivati all'ultimo edificio a nord dell'abitato, insomma, di Ludiano, l'ultima costruzione. Oggi una stalla, probabilmente, visto il tipo di costruzione, aveva altri usi all'inizio, però ecco, l'ultima costruzione che si affaccia sull'esterno, sulla campagna, porta anch'essa una Madonna in trono, sempre anche questo di inizio 500, probabilmente, inserita in una nicchia, in questo caso ben protetta, e l'impressione dell'oggetto stesso è amplificata anche dal fatto che la conservazione è molto buona. Questa è una Madonna muta, nel senso che non porta iscrizioni, come abbiamo visto prima, ma è una Madonna che, pur non avendo modo di comunicare un messaggio attraverso la parola, lo fa attraverso lo sguardo.
Camminando tra Semione e Ludiano, la protezione e l'amore per i santi prendono forma, non solo astratta, hanno occhi, mani, nomi e storie. Stanno sui muri delle case, sui sentieri e accanto ai campi. E forse ancora oggi continuano a camminare con chi passa di qui.
E noi ci fermiamo qui al termine di questa passeggiata tra storia, territorio e memoria, ricordandovi che esiste un libro intitolato Sguardi Divini, edito proprio dal Centro di Dialettologia ed Etnografia, che racconta con parole ed immagini 3.621 cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri.
La puntata di Chiese in diretta termina qui. Grazie per essere stati con noi. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, l'augurio di una buona domenica.